Mi senti?
Cosa preferisce?
È uguale.
Primo maggio, 25 aprile?
Forse sì, però...
Ti piace di più il 25 aprile o il primo maggio?
Il 25 aprile.
Allora, 25 aprile, primo maggio, nessuno dei due.
Calcio.
Parliamo di calcio.
Sì, è interessante.
Parliamo, no? Di calcio. Oggi la rubrica, se non la smetti, ti mando del preside, parla di calcio. Di calciatori prodigio?
Di calciatori prodigio, sì. Ogni tanto vado a leggere io queste
vai
notizie
pro,
qua. C'è un calciatore del Bayern Monaco che si chiama Michael Michel Olise. Non è molto biondo, ho visto, cioè non è un Bayern Monaco di là, ma insomma non importa, adesso è tutto così, sto mercato del calcio, il quale è fantastico, cioè molto giovane, velocità nel dribbling, intuizioni nel vedere da che parte andare, da che parte passare la palla, cioè che insomma sta frega tutti, riesce a... Allora sono andati a vedere, oltre che come sta di muscoli, anche come mai questa abilità, no? Sono andati anche a misurargli il quoziente intellettivo, cosa che credo si faccia raramente ai calciatori. Il quoziente intellettivo che ormai è testato con dei test di tanti anni internazionali, eccetera, che vanno a vedere certe abilità facendo questi indovinelli e non solo. E in effetti questo qui ha un quoziente intellettivo sopra la media sarebbe sui 100, dai fino a 120. Così,
è figlio, no? Di Einstein?
No, non è figlio di Einstein, perché non credo, anche perché sarebbe nipote o pronipote comunque. E lui ha un QI, si dice che uno sopra i 120 è sopra la media, sopra i 130 comincia già a essere notevole, non so, hanno valutato che Einstein, non c'erano i test quando lui c'era, doveva essere sui 160 e Leonardo da Vinci sui 180.
Lei dov'è? Dove ha testato?
No, non fare domande indiscrete, non te lo dico.
Ha provato, sì? Davvero?
Sì, 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 per curiosità.
È rimasta felice o di
tono? Soddisfatta.
Sì?
Sì, sì, sì.
C'è più di quello che pensavo, davvero?
Sì, non bisogna mai sopravvalutarsi.
Ho imbarazzato,
sì,
la prova.
Molto imbarazzato.
Fantastico.
Cioè, vabbè, insomma, questo qua
sono voluti 14 anni.
Un quoziente intellettivo decisamente superiore alla media, lui stotoso, no? Che però riesce a sfogare in questo bel mestiere che è nel... cosa gli succede alla sua testa? Vuol dire che lui vede
geometria,
la situazione del gioco
geometria.
Che c'è attorno a lui, l'analizza e trova qual è la soluzione migliore in un tempo minore di quello degli altri. E questo va benissimo perché il gioco del calcio sulla velocità riesce a passare... Mi ricordo quando me lo spiegava il mio papà, riesce a passare il pallone nella maniera tale da che sia un'area smarcata, quello riesce ad andare avanti e se fa lo stesso gioco più avanti, insomma, arriva fino in porta, no? Ma ho pensato al discorso scuola, cioè ci sono ragazzini plus dotati, sono circa il 5%, vuol dire tanti,
talentuosi,
vuol dire che in una classe,
quindi,
in una classe di 20 tu di sicuro, insomma, mediamente ne hai. E questi, quando gli poni un problema o gli fai analizzare un testo o gli fai fare un esercizio o gli chiedi di fare un riassunto o di ripeterti quello che hai detto, loro riescono a farlo più velocemente degli altri. Solo che non devono passare la palla a un altro, devono poi aspettare che gli altri arrivino anche loro o che l'insegnante arrivi a sentire tutte le opinioni di tutti. Se in questo tempo non si riesce a valorizzarli e ad impegnarli, loro si stufano, giustamente. E un ragazzino delle elementari che si stufa comincia a disturbare perché comincia a voler parlare con gli altri, intanto non sa cosa fare, insomma. E succede che quindi viene sgridato. Viene sgridato per questa sua velocità, se non si riesce a valorizzarlo. E quindi la volta dopo o va più piano o tira via il compito, cioè tanto sa che lo finisce prima, e il suo talento viene sprecato. E invece si può valorizzarli perché gli puoi, sapendo che lui è più veloce, una volta che l'hai capito, gli dai più cose da fare, oppure lo metti ad aiutare qualcun altro. Tra l'altro, certe volte loro risolvono i problemi o fanno quello che gli è stato chiesto non solo più velocemente, ma anche in un modo diverso da quello che tu ti aspettavi come insegnante. Risolvono magari il problema con un procedimento che tu manco avevi pensato. E Purtroppo ci sono insegnanti che pretendono che il procedimento sia quello che era stato esposto. Non parlo di insegnanti che non arrivino addirittura a capire cosa ha fatto sto boccia, no? Con Einstein era così, difatti hanno dovuto metterlo a istruzione privata. E per fortuna così potevano e l'hanno salvato, tra virgolette. Ma è un vero peccato. E certo che noi abbiamo classi abbastanza affollate, docenti non preparati, precari, trattati male, eccetera. È anche difficile stare dietro anche a questi. Però avrebbero diritto di avere un PEI, un piano educativo individualizzato, anche loro.
Come siamo tanto messi? Quanto... Sono attrezzate le scuole, sì?
No, non sono attrezzate, niente. Tanto quanto quelli che invece sono sotto media, cioè quelli che hanno un 80 di cui io... E quindi vengono aiutati con gli insegnanti di sostegno, no? Per questi qui, per i plus dotati, non c'è niente. Ci stanno pensando i nostri vicini di casa, provincia di Bolzano. Sono sempre mezzo passo avanti,
Quoziente intelligente più alto?
Si sono resi conto...
Portafoglio più gonfio.
Appunto, portafoglio più gonfio, probabilmente. Difatti abbiamo visto gli ultimi eventi, sono
meglio di sé.
E, però hanno fatto una cosa, secondo me, ancora più intelligente. E non è che abbiano organizzato dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti o fatto chissà cosa, o messo del personale in più. Loro hanno fatto una commissione che ha preparato un vademecum per docenti e genitori.
Decalogo.
Nel caso si trovino davanti, capiscano di avere davanti un ragazzino plus dotato. Sarebbe da andarglielo a chiedere in prestito.
Sa che glielo stavo chiedendo? Come si fa a intuire se un ragazzino è dotato? Ad esempio nel mio caso non l'ha scoperto nessuno.
Beh, a parte che si vede, si vede dalle facce, dagli occhi, no, quanto...
Non ho mica quoziente intelligente altro come il suo.
ma in certe zone, perché ognuno poi ha la sua area in cui è più avanti, no? Più veloce. Direi che non siamo mica male, caro direttore. Comunque uno può far fare al figlio il test, si trovano anche su internet i test di cui da fare, quindi
perfetto.
E farglielo adatto all'età, chiaramente.
Senta, adesso la faccio arrabbiare. Abbiamo fatto un'inchiesta, abbiamo detto 25 aprile e 1 maggio. Per te, studente italiano della scuola di questo paese, che cos'è? La risposta è stata abbastanza preoccupante, perché la risposta è stata un giorno di festa, speriamo che non cadano mai di domenica, altrimenti ci bruciamo anche quella.
Ma siamo noi che gliela facciamo vivere così però, Perché? Perché anche qua bisognerebbe invece approfittare dell'occasione a scuola e di questi 2 giorni di vacanza in più, non per toglierli, ma per riflettere su perché sono vacanza. E quindi sarebbe l'occasione per svolgere argomenti di storia, di geografia, di letteratura, per chi ne ha parlato, eccetera, collegandoli con l'attualità. Ed è la maniera vincente per fare sì che i ragazzini siano motivati ad ascoltarti. Cioè, non si stufano se gli parli di una cosa scolastica, tu sai che è scolastica, che gli stai spiegando un periodo di storia o che gli stai dando delle date o dei luoghi o gli stai facendo leggere dei bei testi letterari. Se tu quelli li colleghi a qualcosa che stanno vivendo in quel momento, scatta l'apprendimento. Quindi potrebbe essere, a parte seminare, non ho fatto questioni di ideologia, ho fatto questioni di apprendimento. Poi c'è anche il discorso che a seconda di come gliene parli, semini in un modo o nell'altro, ma puoi anche discutere con loro se hanno già le loro idee, insomma. E poi c'è un'altra cosa, che i nostri ragazzi stanno, attraverso i mass media, attraverso i giornali, attraverso tutto quello che... sentendo attorno a loro un mucchio di cose brutte.
Violenza su violenza.
Molta violenza, violenza di tutti i generi, cioè risoluzione di conflitti, non col dialogo, col pensiamoci... contiamo fino a 5 poi vediamo cosa si può fare, ma con vince il più forte, dalle guerre, quelle guerreggiate con i missili eccetera,
soprattutto le contrapposizioni religiose, no?
Alle contrapposizioni religiose, a anche discorsi di contratti di lavoro, che sono 10 anni che i giornalisti non hanno un contratto di lavoro. Io credo fossero quelli della RAI, no, sono tutti giornalisti, tutti. Difatti c'è stato uno sciopero di tutte, anche le radio, dei giornali radio eccetera, siamo rimasti che fossero così per 24 ore e tutti. Ecco, quindi visto che vedono i nostri ragazzi tante cose di questo genere, se noi parliamo anche di 25 aprile e di 1 maggio, facciamo vedere che c'è anche un altro modo di affrontarli questi problemi, che tra l'altro poi possono finire e si torna alla normalità, a ricostruire. E così ai nostri ragazzini non resta impresso soltanto che si vince chi è più forte, ma resta anche impresso che queste cose brutte possono finire, che esistono, che i buoni alla fine vincono, si spera, e così compensiamo tutto il brutto che li fa angoscia, li fa sentire insicuri e li fa sentire anche molto stressati.
È quello che magari i giovani avrebbero voluto dire a Valditara quando è andato in visita nella loro scuola. Sarebbe come mi invitasse il 1 maggio, prof, a casa sua e mi invitasse come ospite di riguardo e poi mi rifiutassi di parlare con le sue nipoti.
Più o meno.
Stessa cosa.
Più o meno. Questi ragazzi magari avranno protestato in questa scuola in maniera poco corretta, perché i ragazzi sono fatti così, insomma. Però essere allontanati dalla discussione, loro volevano parlare delle riforme che stanno passando nelle scuole superiori.
Con l'ospite,
più o meno,
ministro.
Più, sì, con l'ospite Valditara, che era andato là, ma che voleva parlare solo con quelli delle consulte, invece, no? E ancora di nuovo adesso per la nuova bozza, che è quella dei licei, che sta uscendo, di nuovi programmi, e sono andata a vedere com'è che viene fatta la consultazione, intanto in un poco più di un mese, e poi con le associazioni sindacali, quelle dei genitori, e con i ragazzi solo con quelli delle consulte, che sono pochissimi, uno o due per provincia mi pare, quindi che vengono eletti così forse dappertutto, cioè non, con i ragazzi bisogna parlare direttamente, non attraverso troppi rappresentanti, perché sennò si sentono esclusi, no? E queste varie riforme andrebbero guardate con un po' più di calma, perché addirittura c'è Valditara che con quella dei licei si sta, non dico litigando, ma quasi con la commissione che l'ha preparato la bozza, per fare le cose in fretta. Mi sa che non le stanno facendo tanto bene. Lasciamo perdere il perché questi qua hanno voglia e fretta di fare tante riforme, ma cielo... Una riforma poi resta per tanto tempo, lascia il segno, anche se tu dopo non ci sei più, non ci sei più non nel senso che sei morto, non ci sei più nel senso che non sei più al governo. Attenzione, perché è delicata la questione, dai delle indicazioni che vengono seguite poi per 8 milioni di studenti. È stata fatta quella delle elementari che cominciava quest'anno, non se ne sente parlare. Quella dei tecnici, sta ricevendo degli istituti tecnici, che adesso forse gira che li chiamino licei, però sotto c'è il discorso che forse li fanno diventare di 4 anni perché così si risparmia. Vediamo se va avanti o se è una bufala questa. E queste degli istituti tecnici, ci sono voci contrarie dappertutto. Adesso su quella dei licei cominciano a becchettare qua e là, da una parte si sono messi a discutere il ministro e la commissione se i promessi sposi vanno fatti nel primo biennio delle superiori o in quarta, possono capirlo o non possono capirlo, è troppo complesso, insomma è un bel testo scritto in italiano, uno dei primi dell'Unità d'Italia, leggiamo, pur di leggerlo leggetelo, mettiamolo dove volete. Poi c'è il discorso della storia e geografia. Allora, storia e geografia erano state unificate nel primo biennio, adesso le riseparano, però erano 3 ore e devono rimanere 3 ore in tutto, a parte che è impossibile a scuola fare 1 ora e mezza, no? La storia non può venire separata dalla geografia al giorno d'oggi, perché il mondo è globalizzato e io devo unire spazio e tempo proprio per il discorso di prima, cioè per fare la storia di adesso vedendo com'è il territorio adesso e com'era quando quella storia avveniva, per collegarmi con la realtà, farlo capire di più ai ragazzi, no? E poi che altro? Mettere insieme spazio e tempo viene spontaneo, dire spazio e tempo, no? Anche nei discorsi, perché allora devo separarli? Per quello che e poi di storia si dice soprattutto di studiare la storia del mondo occidentale, perché è quello portatore dei valori migliori, senza ricordarsi magari che il mondo occidentale è venuto dopo nella storia, perché, non so, il poema di Gilgamesh, che è degli amici iraniani, o giù di là, insomma, viene molto prima dell'Omero, dell'Iliade e dell'Odissea. I numeri, ce li aveva, studiavano il cielo e le costellazioni, sempre via Rai Medio Oriente. Oppure i grandi ingegneri che hanno fatto le piramidi vengono molto prima di chi ha fatto l'arco trionfale, cioè 2000-3000 anni prima. La scrittura è nata in Medio Oriente e noi facciamo la storia occidentale perché è quella portatore dei valori, insomma. E siamo in un mondo globalizzato.
Senta, io volevo tornare, io ho visto, adesso la interrompo perché ho visto che stava
andando fuori delle righe.
Stava andando in effervescenza. Senta, volevo tornare a parlare degli studenti, quelli angosciati. Allora, sì. Volevo a questo punto introdurre il tema della salute mentale, perché in America hanno fatto uno studio sulla salute mentale del loro presidente e non hanno ancora delle risposte precise. Hanno invece delle risposte sulla salute mentale degli studenti. Ho fatto un'inchiesta mica da ridere, da brivido. No?
Sì, sì, da brivido il risultato. È un'inchiesta che è durata anni. Hanno messo a confronto la salute mentale degli alunni, quelli che andavano a scuola, quelli delle classi dal 52 al 92, con quelli dal 2005 al 2024.
20 anni.
20 anni, sì. 20 anni.
E 62, è venuto 72, fuori. 82, 92 sono 40 anni proprio.
È venuto fuori che i ragazzi di adesso hanno un livello di stress che è pari a quello che negli anni 50 avevano i malati psichiatrici, cioè quelli che venivano curati per lo stress che avevano, per l'ansia, per le depressioni, per gli attacchi di panico. Cioè un 8 volte di più il numero. Ma non tutti, sono proprio la generazione di quelli da cui è cominciato il maledetto telefonino, no? Ma non è colpa del telefonino, è colpa un po' di tutto. Hanno cercato in questo studio un collegamento, cioè dov'è, quale può essere la causa. Non è la paura per l'economia, nel senso di la povertà o il fatto di essere in uno strato sociale che ha meno soldi, è invece il fatto di essere con meno relazioni sociali, quelle concrete, meno incontri,
spazi di ascolto,
sì, la mancanza di spazi di ascolto, aumento dei problemi familiari tipo divorzi o famiglie diverse da quelle che c'erano una volta, e cambiamenti climatici e riduzione delle ore di sonno, non dovuta al fatto che abbiamo gli orari che dobbiamo svegliarci prima, ma al fatto che i ragazzini vanno a letto più tardi per stare sui social. Poi c'è sempre sul discorso stress dei ragazzini una piccola, ma neanche tanto piccola, inchiesta di scuola.net. Hanno chiesto ai ragazzi se si sentono schiacciati, se sono ansiosi, eccetera, se sentono la scuola come un incubo. Beh, oltre il 50% dice che si sente schiacciato da ansia e stress e dalle richieste di prestazione. Un altro 36%, quindi qua arriviamo già all'86% tra questi e quelli, dice che non riesce a dominare questo sentimento. Gli altri dicono che gli capita, sì, ma insomma riescono, ce la fanno. Questi altri. E il grido che viene fuori è: lasciateci il diritto di sbagliare. E non che si abbia paura di sbagliare. È un diritto sbagliare per imparare. Non posso imparare se non sbaglio, perché se faccio le cose subito giuste vuol dire che la sapevo fare già da prima.
Non si nasce imparati.
Non si nasce imparati. Quindi sti ragazzi, e poi succede che hanno un aumento dei casi di autolesionismo che può arrivare anche a gesti estremi. Allora, invece di oddio è successo, guarda come meravigliarsi, no, pensiamoci un po' prima, cerchiamo di cogliere tutti i segnali.
Si sentono sottovalutati i nostri studenti?
Sì, molto spesso, e lì è un'altra inchiesta ancora fatta insieme con l'Associazione Nazionale Presidi, tra l'altro, che dice che almeno una volta più del 50% si è sentito umiliato o trattato male o sottovalutato dagli insegnanti, e il 30% dice che questo succede frequentemente. E ricordiamoci che uno umiliato, stressato e non si blocca l'apprendimento.
Non è il mio caso del giovedì mattina, anzi no, mercoledì mattina e della domenica mattina, che non esco assolutamente né stressato né bullizzato da questo programma, dalla mia docente preferita. Grazie prof.
Grazie a chi ci ha ascoltato invece. Grazie, buon primo maggio a tutti.